గురు శ్రీయుత పదకమలం శ్రీ గురు వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాం సగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాం హరే కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ రమ రామ హరే హరి
హరే కృష్ణ.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella parte prima, nel capitolo intitolato Studi, matrimonio e movimento di Gandhi. Sul finire della scorsa puntata eravamo arrivati alla prima ed ultima recita teatrale di Abai. Recita peraltro ben riuscita. Infatti il buon livello di addestramento e, per la sincerità degli attori, tutto l'uditorio si era commosso. Continuiamo oggi la lettura da quando l'insegnante di filosofia di Abai, il professor Urquhart, mise in rilievo il fatto che il cervello delle donne pesa meno del cervello degli uomini. Il suo professore di economia dette una lezione su una teoria di Marshall, secondo cui l'affetto familiare è l'impulso per lo sviluppo economico. Per il sanscrito Abai usava un testo di Rowe e Webb che definiva il sanscrito la madre di tutte le lingue. Mentre studiava il Kumara Sambhava di Kalidasa in lingua sanscrita, Abai fu colpito dalla spiegazione che Kalidasa dava del termine dhira, che significa indisturbato o capace di autocontrollo. Secondo Kalidasa, in un tempo molto lontano, Shiva era seduto in meditazione. Poiché gli esseri celesti erano in lotta con i demoni, volevano che un comandante in capo nascesse dal seme di Shiva e mandarono una affascinante ragazza, Parvati, affinché lo distraesse nella sua meditazione. Benché Parvati manifestasse la sua adorazione per Shiva e arrivasse al punto di toccare i suoi genitali, egli rimase indisturbato. La sua capacità di resistenza alla tentazione è l'esempio perfetto di chi è veramente un dhira. Come era abitudine corrente anche nelle altre scuole inglesi in India, tutti gli insegnanti europei dovevano imparare le lingue locali. Una volta il professor Urquhart camminava dietro da Abai e a un gruppo di studenti che chiacchieravano mangiando noccioline. Esprimendosi in bengali, uno studente scherzò a spese del professor Urquhart. Fu grande la loro sorpresa quando all'improvviso il professore si rivolse verso l'autore dello scherzo rispondendo in bengali. Abai e gli altri si sentirono pieni di vergogna. Lo studio della Bibbia era obbligatorio. L'associazione biblica aveva fornito a ogni studente una elegante edizione rilegata in pelle della Bibbia e ogni mattina tutti si riunivano per leggere le scritture, le preghiere e gli inni. Uno dei professori criticò gli insegnamenti vedici che trattavano del karma e della trasmigrazione dell'anima. Come secondo la legge del tribunale non si può essere perseguiti per un crimine senza una testimonianza, egli argomentava, similmente, benché secondo gli Hindu l'anima soffre nella vita presente per le sue cattive azioni passate, dov'è la testimonianza di tali azioni malvagie? Ad Abai dispiaceva ascoltare queste critiche e avrebbe saputo come ribattere, ma data la sua posizione subordinata di studente, restava in silenzio. Socialmente era inferiore e inoltre uno studente ha ben poco da guadagnare se sfida un professore. Sapeva tuttavia che gli argomenti addotti dal professore contro il karma erano privi di fondamento. Sapeva bene che un testimone era presente. Per alcuni studenti che venivano a Calcutta dai loro piccoli villaggi, la grande città e la presenza di tanti europei era causa di smarrimento e di timidezza. Ma per Abai, Calcutta e gli inglesi non erano allarmanti, tanto che mantenne una certa inclinazione per i suoi insegnanti inglesi. Benché li considerasse con timore reverenziale, riservatezza, misti a una certa tensione, ammirava la loro rettitudine, la loro signorilità e la loro gentilezza verso i ragazzi. Ad Abai apparivano dotati di nobiltà d'animo. Una volta il governatore del Bengala, che era scozzese, venne a visitare le aule dello Scottish Churches College. Le aule erano spaziose e contenevano 150 studenti. ma il posto di Abai era frontale ed egli poté vedere da vicino il famoso governatore, il marchese di Zetland. All'inizio la scuola osservava il principio di una rigida distanza sociale tra europei e indiani. Anche i componenti delle facoltà bengali, poiché si presupponeva che fossero di razza inferiore, si servivano di sale separate da quelle dei professori europei. Parte del programma della scuola si basava sull'opera dell'Inghilterra in India di M. Ghosh, uno scrittore di nazionalità indiana. Il libro spiega in modo elaborato che l'India era primitiva nelle epoche antecedenti al governo britannico. Il professore di economia gridava talvolta al suo auditorio in classe che si sentiva frustrato per la loro lentezza. Rivolgendosi a loro quali rappresentanti dell'intera nazione indiana diceva: «Non aspettatevi l'indipendenza, non potete governare, potete soltanto lavorare come asini, questo è tutto». La vita scolastica assorbiva completamente Abai. Non c'era più tempo da trascorrere dinanzi alla divinità di Radha Govinda il mattino presto. Era un lusso per l'infanzia. Era un lusso dell'infanzia la possibilità di passare le ore nel tempio dei Mullik dinanzi alle forme dorate di Radha Govinda, osservando i pujari che adoravano le divinità con incenso, fiori, lampade, kirtan e prasadam opulento. Quando ero bambino, aveva giocato nell'area erbosa. In quell'area erbosa che circondava il tempio, oppure aveva osservato gli uomini che cuocevano i cacciori al bordo delle strade. O era andato in bicicletta, o aveva fatto volare il suo aquilone con bavatarini. Il centro della sua vita erano sempre stato Harrison Road, i discorsi di sua madre e l'adorazione di Krishna offerta da suo padre. Queste scene ora si erano dileguate. Ora passava i suoi giorni all'interno del recinto dello Scottish Church's College. Qui c'era anche un prato rasato e un giardino pieno di uccelli e anche un piccolo albero bagnano. Ma invece dell'adorazione c'era lo studio. L'atmosfera dello Scottish Churches era accademica e anche le loro conversazioni usuali si riferivano ai compiti specifici della classe o alle attività della scuola. Quando gli studenti si riunivano dinanzi al tabellone degli affissi di fronte all'entrata principale o attraversavano a gruppi nei due sensi i cancelli principali. Quando Abai non era seduto fianco a fianco con i suoi compagni di scuola, dividendo una panca dell'aula davanti a uno dei lunghi banchi che stavano in fila nella sala delle conferenze, quando non era intento a guardare uno dei suoi professori durante la lezione, generalmente un reverendo vestito alla foggia europea che parlava un dialetto scozzese e pronunciava la parola inglese duty come duty, quando non era in classe ad ascoltare lezioni di logica occidentale, di chimica o di psicologia, allora era occupato a svolgere i suoi compiti seduto a un tavolo in mezzo agli scaffali nella biblioteca della scuola. Immerso nella lettura davanti a un libro o intento a scrivere annotazioni, mentre i ventilatori in alto muovevano le pagine. Oppure era a casa con il padre, le sorelle e i fratelli. Ma leggeva le sue lezioni o scriveva un documento per il reverendo nella sala delle conferenze. Aveva dovuto abbandonare l'adorazione delle divinità di Krishna, che si era fatto regalare da suo padre alcuni anni prima. Aveva sistemato le divinità in una scatola e l'aveva chiusa. Gor Mohan non era turbato dal fatto che il figlio prediletto non potesse dedicarsi a tutte le attività devozionali della sua infanzia. Vedeva che Abai era rimasto puro nelle sue abitudini, che non aveva adottato idee occidentali o sfidato la sua cultura d'origine e che, con tutta probabilità, come studente dello Scottish Church's College, non si sarebbe esposto a un comportamento immorale. Gor Mohan era soddisfatto di vedere che suo figlio riceveva una buona educazione in vista della sua carriera. Dopo aver ottenuto il diploma, era un Vaishnava responsabile, si sarebbe sposato e avrebbe avuto un lavoro. Rupendranath Ramitra era uno dei compagni di Abai e anche un suo amico intimo. Abai e Rupen studiavano insieme e sedevano a fianco nella sala delle assemblee durante la lezione sulla Bibbia, pronunciando le preghiere obbligatorie. Rupen notò che sebbene Abai fosse uno studente serio, non era affascinato dall'educazione occidentale o ambizioso dei successi scolastici. Abai aveva confidato a Rupen: «Non mi piacciono queste cose», e talvolta parlò di trasferimento. «Cosa ne pensi?» domandava a volte Rupen. E Abai gli rivelava il suo pensiero. Rupen trovava che Abai stava sempre pensando a qualcosa di religioso, di filosofico o di devozionale a proposito di Dio. Abai studiava le teorie dei filosofi e degli scienziati occidentali, eppure queste erano prive di fascino ai suoi occhi. In fin dei conti, essi stavano soltanto speculando e le loro conclusioni non seguivano lo spirito e lo stato d'animo devozionale dell'addestramento Vaishnava che aveva ricevuto dal suo padre e dalle scritture vediche. L'improvviso accesso alla dovizia della conoscenza occidentale, che creava un certo appetito di approfondire lo studio e in altri il desiderio di avanzare in campo materiale a diversi livelli di carriera, lasciò Abai indenne. Certamente nel suo cuore egli stava sempre pensando a qualcosa di religioso, di filosofico e devozionale a proposito di Dio. Eppure, come uomo dello Scottish Church's College, egli dava il suo tempo e la sua attenzione alla vita accademica. Una notte, dopo il suo primo anno di università, Abai fece un sogno insolito. La divinità di Krishna, che suo padre gli aveva donato, gli apparve e si lamentò. «Perché mi hai confinato in questa scatola? Devi rimettermi al mio posto e ricominciare ad adorarmi». Abai si sentì dispiaciuto per aver trascurato le divinità e riprese l'adorazione di Radha e Krishna a casa, nonostante gli impegni scolastici. Subhas Chandra Bose, un acceso nazionalista, frequentava una classe inferiore di un anno a quella di Abai. Bose aveva frequentato il Presidency College, ma era stato espulso per aver organizzato uno sciopero studentesco contro un professore inglese che aveva ripetutamente abusato di studenti indiani. Allo Scottish Churches Bose si mostrò uno studente serio. Era segretario del club di filosofia e stava lavorando cooperativamente con il vicerettore Urquhart. Da Subhas Bose e da altri, Abai ascoltò discorsi sull'indipendenza dell'India. Sentì citare nomi che erano ben noti nel suo nativo Bengala. Bipin Chandra Pal, che aveva lottato per respingere l'Arms Act. Surendranath Banerjee, che aveva messo in allarme gli inglesi con la sua agitazione contro la divisione del Bengala nel 1905. Lala Lajpat Rai e il più famoso Mohan Das che Gandhi. Lo Scottish Churches College era rigido nel proibire la propaganda antigovernativa, ma gli studenti simpatizzavano con la causa del Home Rule, governo autonomo negli affari locali. Benché non vi fossero palesi segni di ribellione, gli studenti talvolta tenevano incontri segreti a favore del nazionalismo. Quando Subhas Chandra Bose cominciò a far pressione sugli studenti per sostenere l'indipendenza indiana, Abai ascoltò. Apprezzava la fede di Bose nella spiritualità, il suo entusiasmo e la sua determinazione. Abai non si interessava di attività politiche, ma gli ideali del movimento per l'indipendenza lo attraevano. Molti oratori e scrittori del Bengala avevano espresso l'anelito dell'India verso l'indipendenza come un movimento di natura spirituale. Per i nazionalisti l'emancipazione era analoga alla liberazione dell'anima dai legami materiali. L'interesse di Abai era il servizio devozionale offerto a Sri Krishna, la verità assoluta. Una convinzione che gli era stata trasmessa da suo padre e che egli aveva mantenuto fin dall'infanzia, mentre l'indipendenza dell'India era una verità relativa e temporanea. Tuttavia, alcuni capi dell'indipendenza, Swaraj, pur ammettendo che le scritture vediche erano in realtà assolute, asserivano che la gloria originale della cultura indiana non poteva splendere per il beneficio del mondo finché l'India non si fosse liberata dal marchio infamante del governo straniero. Essi mettevano in rilievo il fatto che gli stranieri calunniavano e reprimevano la preminenza della cultura indiana. Anche Abai l'aveva sentito. Nel corso del suo studio sul testo di M. Ghosh, l'opera dell'Inghilterra in India, aveva incontrato la teoria che sosteneva la non purezza delle scritture vediche, teoria che ne rifiutava l'antica origine e affermava che la cultura indiana precedente al dominio britannico e alla diffusione del cristianesimo era una cultura spiritualmente retrograda. Erano numerose le offese degli inglesi agli Shastra, simili a quelle del professore di Abai, che tentava di togliere credibilità alla legge del karma. Tuttavia, se l'India avesse potuto raggiungere la libertà nazionale, allora ognuno, non solo gli indiani, ma il mondo intero, avrebbe potuto ricevere il beneficio della cultura vedica, altamente evoluta, che è patrimonio dell'India. L'appello all'indipendenza, sebbene velato, attraeva virtualmente tutti gli studenti e Abai era tra quelli. L'interesse particolare era per Gandhi. Gandhi aveva sempre con sé la Bhagavad Gita, leggeva quotidianamente le sante parole di Krishna e diceva di sentirsi guidato dalla Gita più che da tutti gli altri libri. Le abitudini personali di Gandhi erano pure. Si asteneva da ogni forma di intossicazione, dal nutrirsi di carne e dal sesso illecito. Viveva semplicemente, come un sadhu, e sembrava essere dotato di maggiore integrità dei sadhu mendicanti che Abai aveva visto tante volte. Abai lesse i suoi discorsi e seguì la verità della Gita. Seguì anche le sue attività. Forse Gandhi avrebbe potuto introdurre la spiritualità nel campo d'azione. La verità della Gita, Gandhi proclamava, apparteneva ad un campo così elevato in cui non solo la Gita poteva essere letta, ma poteva anche operare per la libertà di ognuno. E il simbolo di questa libertà era Swaraj. Le simpatie nazionaliste restarono sotterranee allo Scottish Church's College durante gli anni in cui Abai era studente. Era una scuola che godeva di prestigio. Uno studente doveva impegnarsi molto seriamente nello studio per ottenere il diploma e avrebbe poi potuto aspirare a un'ottima carriera. Parlare apertamente contro il governo britannico e a favore dell'indipendenza significava rischiare di essere espulsi. Il rischio di perdere educazione e carriera poteva essere corso soltanto dai più ribelli. Perciò gli studenti si incontrarono di nascosto e ascoltavano i capi della rivoluzione. Vogliamo Swaraj, vogliamo l'indipendenza, vogliamo autogovernarci e avere le nostre scuole. Gurmohan osservava suo figlio con preoccupazione. Lo considerava il figlio prediletto, non uno strumento tra le molte migliaia di giovani destinato a cambiare il destino politico dell'India. La sua prima preoccupazione era il benessere di Abai. Mentre gli eventi mondiali mutavano l'andamento della storia, Gurmohan si concentrava sul futuro di suo figlio. Secondo le sue speranze e pregava affinché questo potesse realizzarsi. Aveva pianificato che suo figlio diventasse un puro Vaishnava, un devoto di Radharani. Aveva insegnato ad Abai l'adorazione per Krishna, la purezza di carattere e aveva provveduto alla sua educazione. Ora Gurmohan pensava di fargli prendere moglie. Secondo la tradizione vedica, un matrimonio doveva essere organizzato dai genitori con molta attenzione e doveva aver luogo prima che la ragazza raggiungesse la povertà. Gurmohan aveva maritato la sua prima figlia quando questa aveva raggiunto il nono anno di età, la sua seconda figlia a 12 anni di età e la sua terza a 11. Quando la sua seconda figlia stava per compiere i 12 anni, Rajani aveva detto: mi succederò nel fiume se non mariti subito tua figlia. Nella tradizione vedica non esisteva il corteggiamento, né la coppia andava a vivere fuori casa durante i primi anni del matrimonio. La ragazza serviva il marito cucinando per lui a casa dei suoi genitori e si presentava dinanzi a lui per servirgli il pranzo o per qualche altro rapporto formale. Poi, quando il ragazzo e la ragazza avevano raggiunto la maturità fisica, diventavano così amorevoli l'uno verso l'altra da essere inseparabili. La ragazza rimaneva naturalmente fedele al marito perché non aveva avuto nessun'altra compagnia fin dal momento della pubertà. Erano molti gli amici di Gor Mohan a Calcutta che avevano figlie giovani abbastanza da poter essere prese in considerazione e per lungo tempo ebbe cura di riflettere sulla scelta di una moglie adatta per Abai. Dopo matura ponderazione scelse infine Radharani Datta, nata in una famiglia Suvarna Vanik che era in relazione con i Mullik. La ragazza aveva 11 anni. Dopo un incontro tra il padre di lei e Gor Mohan, le famiglie concordemente accettarono il matrimonio. Benché Abai fosse al suo terzo anno di università ed era quindi privo di un reddito personale, non era cosa insolita per uno studente sposarsi in quanto non avrebbe avuto responsabilità finanziarie immediate. Abai non aveva apprezzato la scelta del padre, aveva pensato di sposare un'altra ragazza, ma per deferenza verso suo padre mise da parte la sua riluttanza. Per il momento egli sarebbe vissuto con la famiglia e lei con la sua. Perciò la responsabilità coniugale del mantenimento di una famiglia non sarebbero state immediate. Prima doveva terminare gli studi universitari. Durante il quarto anno di frequenza allo Scottish Churches, egli cominciò a sentirsi riluttante all'idea di prendere il diploma. Quale simpatizzante della causa nazionalista avrebbe preferito scuole nazionali e un governo che fosse al di sopra delle istituzioni britanniche. Tuttavia vedeva che non esistevano alternative. Gandhi invece spingeva gli studenti ad abbandonare gli studi, le scuole straniere, egli diceva, instillavano nell'individuo una mentalità da schiavi e li facevano diventare marionette nelle mani degli inglesi. Eppure un diploma universitario era la base della carriera. Abai soppesò la scelta con attenzione. Gor Mohan non voleva che Abai prendesse una decisione di cui in seguito avrebbe potuto pentirsi. Aveva sempre cercato di progettare ciò che gli sembrava la cosa migliore per suo figlio. Ma Abai aveva ormai 23 anni e voleva decidere autonomamente. Gor Mohan pensava al suo futuro. L'oroscopo diceva che egli sarebbe diventato un grande predicatore religioso all'età di 70 anni. Ma Gor Mohan non si aspettava di poter vivere fino ad allora per vedere realizzata tale profezia. Eppure aveva le sue ragioni per considerare esatto l'oroscopo e voleva preparare Abai. Cercava di pianificare le cose di conseguenza, ma non vi era modo di indovinare quale fosse il piano di Krishna. Ogni cosa dipendeva da Krishna e Krishna era al di là del nazionalismo, al di là dei progetti e delle leggi astrologiche, al di là dei desideri di un modesto mercante di tessuti che aspirava a fare di suo figlio un puro devoto di Srimati Radharani e un predicatore dello Srimad Bhagavatam. Benché Gor Mohan avesse sempre concesso ad Abai di fare ciò che preferiva, l'aveva sempre guidato con cura sul sentiero che sapeva era il migliore. Ora, senza interferire con la decisione di Abai circa l'università, si diede da fare per trovare un buon impiego per suo figlio, indipendentemente da ciò che poteva accadere. Nel 1920 Abai completò il quarto anno di università e superò l'esame per ottenere il diploma in lettere. The way of truth and love has always won. Successivamente, lasciandosi alle spalle la prova degli esami finali, si prese una breve vacanza. Per esaudire un desiderio da lungo tempo accarezzato, viaggiò da solo un giorno intero per andare a Jagannath Puri. Srila Prabhupada racconta: ogni giorno nel corso della mia infanzia pensavo: come posso andare a Jagannath Puri? Come posso andare a Vrindavana? A quel tempo, per andare a Vrindavana, il biglietto ferroviario costava 4 o 5 rupie e più o meno la stessa somma occorreva per recarsi a Jagannath Puri. Perciò pensavo: quando vi andrò? Colsi quindi la prima opportunità per andare a Jagannath Puri. Passeggiò lungo la medesima ampia strada sulla quale per migliaia di anni era passata la processione del Ratha Yatra. Al mercato i negozi esibivano piccole sculture e murti del signore Jagannath dipinte di legno. Benché non fosse la stagione del Ratha Yatra, i turisti acquistavano gli oggetti esposti destinati a ricordare il santo luogo e compravano il prasadam di Jagannath nel tempio. Nel tempio di Jagannath venivano presentate giornalmente 56 gigantesche offerte di riso cotto e di vegetali per l'adorazione della divinità di Jagannath, di Balarama e di Subhadra. Abai entrò nel tempio e vide le divinità. Su di un piano dell'altare stava la murti di Sri Chaitanya nella sua forma a sei braccia, che si manifesta simultaneamente come Krishna, come Rama e come il sannyasi Sri Chaitanya. Sri Chaitanya era famoso a Puri, dove aveva passato gli ultimi 18 anni della sua vita, conducendo il Kirtan con i suoi seguaci e danzando in estasi mentre i carri venivano tirati lungo la strada principale, circondati da migliaia di devoti. Sri Chaitanya aveva danzato ed era caduto in delirio nell'estasi del suo intenso amore, vissuto in separazione da Krishna. Passando sulla via della Parata, Abai richiamava alla mente i divertimenti della sua infanzia: il canto e la danza per la strada, il carro in miniatura, la processione, il sorriso di Jagannath, suo padre e sua madre, Radha Govinda. In qualche modo la forma del signore Jagannath lo aveva ispirato quando era un bambino e ciò era rimasto dentro di lui per tutti questi anni. Quando andrò a Jagannath Puri, Il sogno infantile di Puri e di Vrindavana è il fatto di sentirsi spinto irresistibilmente a studiare l'orario ferroviario per programmare fin dall'età di 5 anni il viaggio, si basava su qualcosa di più che sul solo desiderio di fare un giro al mercato di Puri. Ed egli non si era sentito appagato dal solo fatto di contemplare le divinità nel rumoroso e affollato tempio. Si era sentito spinto ad andare a Puri come pellegrino, e la ragione era la sua devozione per Krishna. Ora, il nazionalismo aveva influenzato fortemente la sua vita e recentemente, dopo essersi sposato, doveva affrontare le decisioni riguardanti i suoi studi e la sua carriera. Eppure egli era lì, poco più che un ragazzo, e stava passeggiando da solo a Puri, dove Sri Chaitanya era vissuto e dove Sri Krishna, nella forma di Jagannath, risiedeva ancora. Abai gustava quell'interruzione che gli aveva permesso di sottrarsi temporaneamente alla pressione dei suoi doveri a Calcutta. Non sapeva fino a che punto l'amore che sentiva per Krishna e il pellegrinaggio sul luogo di Krishna fosse una preparazione per la sua vita. Sapeva che Krishna era più importante di qualsiasi altra cosa. Egli era Dio, colui che ha il supremo controllo e la guida interiore di ognuno. Ma vi erano tanti segni di superficialità nel servizio offerto a Krishna. Anche gli oratori nazionalisti, benché avessero sempre con sé la Gita, davano maggiore importanza al nazionalismo che a Krishna. Solo coloro che erano devoti sinceri ne conoscevano l'importanza e sentivano attrazione per Krishna, uomini come suo padre. A Puri accadde un fatto strano. Gaur Mohan aveva consegnato ad Abai una lettera di presentazione per un suo conoscente che viveva a Jagannath Puri. Abai andò a visitarlo e fu accolto bene. Tuttavia, quando fu invitato per il pranzo, Abai notò una strana sostanza in una delle pentole per cucinare. Si informò dal suo ospite di che cosa si trattasse ed egli rispose: «Oh, è carne!» Incapace di controllare la sua forte impressione, Abai esclamò: «No, che cosa accade? Non ho mai mangiato carne!» Guardò attonito il suo ospite: «Non mi sarei mai aspettato questo a Jagannath Puri!» Pieno di vergogna, il suo ospite disse: «Non so, pensavo che fosse la cosa migliore». Così Abai lo tranquillizzò, mise da parte il cibo e non mangiò più in quella casa. In seguito mangiò soltanto il prasadam di Jagannath che prendeva dal tempio. Abai rimase al tempio per 3 o 4 giorni, vagabondando per i lunghi santi e visitando la famosa marina di Puri, con la sua famosa spiaggia scintillante, con i suoi potenti e sonori marosi. Molte volte riconobbe alcuni sacerdoti del tempio di Jagannath che fumavano sigarette e apprese di altre attività disgustose dei sadhu che erano in relazione con il tempio. Che sorta di sadhu erano questi di Jagannath che fumavano? Per questo aspetto trovò che Jagannath Puri era deludente. Quando Abai fu tornato a casa, trovò la sua giovane moglie in lacrime. Venne a sapere poi che i fratelli di lei avevano detto: tuo marito non torna a casa. Egli le disse di non preoccuparsi perché in questa storia non vi era nulla di vero. Si era allontanato solo per qualche giorno ed era tornato. Benché il suo matrimonio fosse solo gli inizi, Abai non era soddisfatto. Radharani era una ragazza attraente, ma a lui in realtà non piaceva. Pensava che una moglie diversa sarebbe stata più adatta a lui. Una seconda moglie, oltre a questa. In India era socialmente accettabile mantenere due mogli e Abai decise di risolvere la questione autonomamente. Fece in modo di avvicinare i genitori di un'altra ragazza. Tuttavia, quando suo padre ne fu informato, chiamò Abai e gli disse: caro ragazzo, sei ansioso di avere una seconda moglie, ma io ti consiglio di non farlo. È una grazia di Krishna che la tua presente moglie non sia di completo tuo gradimento. Considera una grande fortuna. Non ti attaccherai troppo a tua moglie e alla tua famiglia. Tale assenza di attaccamento ti sarà di grande aiuto nel futuro avanzamento nella vita spirituale. Abai accettò il consiglio di suo padre. Egli voleva obbedirgli e apprezzò la sua saggia considerazione. Rimase pensieroso e un po' timoroso per la previsione del padre e si domandò se in futuro sarebbe potuto avanzare nella vita spirituale ed essere grato a suo padre di quanto aveva fatto. Il tuo futuro avanzamento nella vita spirituale. Questa idea piaceva ad Abai. Così si riconciliò con la moglie che gli era stata data. Il nome di Abai Charande era incluso nella lista degli studenti che avevano superato gli esami per ottenere il diploma. Essi erano stati invitati a presentarsi per ottenere il riconoscimento, ma Abai aveva deciso che il diploma dello Scottish Churches College non gli interessava. Benché come diplomato potesse aspirare a una promettente carriera. Questa carriera sarebbe stata una carriera imbevuta di inglesismo. Se Gandhi avesse avuto successo, l'India si sarebbe molto presto sbarazzata degli inglesi. Abai aveva preso la sua decisione e quando il giorno del diploma arrivò, le autorità dell'università seppero che egli aveva rifiutato il diploma. Fu così che Abai espresse la sua protesta e segnalò la sua adesione all'appello di Gandhi. In quei mesi la protesta di Gandhi era aumentata di intensità. Durante la guerra gli indiani erano rimasti fedeli alla corona, sperando di sollecitare la simpatia degli inglesi verso la causa dell'indipendenza. Ma nel 1919 in Inghilterra fu approvato il Wolat Act verso la causa dell'indipendenza. Il Rowlatt Act, il decreto destinato a reprimere il movimento per la libertà dell'India. Gandhi aveva allora esortato tutti gli indiani a osservare un Hartal, un giorno in cui tutti nel paese avrebbero dovuto astenersi dal lavoro e protestare sulla strada. Benché questa fosse stata una protesta non violenta, una settimana più tardi, ad Amritsar, nella piazza pubblica nota come Jallianwala Bagh, soldati britannici fucilarono centinaia di persone disarmate, indiani indifesi che si erano radunati per un incontro pacifico. Gandhi allora perse ogni fiducia nelle intenzioni dell'impero verso l'India. Esortando alla completa non cooperazione, ordinò il boicottaggio di tutto ciò che era inglese, beni, scuole, campi da gioco, onorificenze militari. Rifiutando il suo diploma, Abai si era allineato in modo più diretto al movimento dell'indipendenza di Gandhi. Il suo cuore tuttavia non era là. Come non aveva mai dato il suo cuore agli studi universitari, alla conquista di un diploma, a sua moglie, così sentiva di avere alcune riserve sul fatto di diventare un nazionalista completo. Abai era favorevole alla causa, ma non era convinto fino in fondo. Ora, fuori dalla scuola, fuori dal lavoro, curandosi poco della carriera, dell'educazione o di sua moglie, rimaneva a casa. Si cimentò nello scrivere una poesia in occasione del matrimonio di un amico. Lesse lo Srimad Bhagavatam e più tardi i discorsi di Gandhi. Non aveva progetti immediati. Gormohan aveva i suoi progetti per Abai e il diploma universitario era stato una parte integrante di questi progetti. Sembrava tuttavia che Krishna avesse altri piani. La protesta politica, con il conseguente rifiuto del diploma in lettere, era più di un distintivo onorifico che uno stigma sociale. Egor non lo rimproverò per questo. Era però necessario che Abai assumesse la responsabilità di un lavoro. Gormohan chiese al suo amico Kartik Bose di impiegarlo. Il dottor Kartik Chandra Bose, un amico intimo, era stato il loro medico di famiglia fin dall'infanzia di Abai. Era un noto chirurgo, uno studioso di medicina e un industriale chimico. Aveva un suo stabilimento a Calcutta, il laboratorio Bose, dove fabbricava prodotti farmaceutici, saponi e altri prodotti relativi all'industria farmaceutica. Il dottor Bose era ben conosciuto in India come il primo indiano che aveva fabbricato prodotti farmaceutici che erano stati monopolizzati da ditte europee. Egli consentì ad accettare Abai al suo laboratorio con l'incarico di direttore di dipartimento. Benché avesse una conoscenza limitata dell'industria farmaceutica e della relativa conduzione, Abai si sentì fiducioso, pensando che la lettura di testi appropriati sull'argomento gli avrebbe permesso di apprendere ciò che era necessario conoscere. Tuttavia, quando un uomo in così giovane età ricevette improvvisamente l'incarico di direttore di dipartimento, alcuni operai manifestarono la loro insoddisfazione. Alcuni di loro erano anziani e avevano passato 40 anni nella ditta. Essi si comunicarono il loro risentimento finché si confrontarono con il dottor Bose. «Perché una persona così giovane ha avuto questo incarico?» Il dottor Bose rispose: «Sì, per questa posizione avevo bisogno di una persona di cui potessi fidarmi come di mio figlio. Egli firmerà assegni per 40.000 rupie. In questo settore potevo affidare soltanto a lui la possibilità di trattare la mia contabilità. Suo padre e io eravamo molto uniti e conosco questo giovane come conosco mio figlio». Gormohan sentì di aver fatto tutto ciò che poteva. Pregava che i principi del puro Vaishnavismo da lui trasmessi a suo figlio lo accompagnassero e lo guidassero per tutta la vita. Gandhi e la causa dell'indipendenza avevano interrotto la carriera universitaria di Abai e Abai era ancora incline verso il nazionalismo, ma non tanto per una motivazione politica quanto per una visione spirituale. Gormohan quindi era contento, sapeva che il matrimonio combinato non era gradito ad Abai, il quale però aveva accettato la sua spiegazione relativa al fatto che un maggior distacco da sua moglie e dalla vita materiale sarebbe stato utile alla sua vita spirituale. Abai inoltre stava manifestando un disinteresse effettivo per le faccende materiali. Ciò non dispiaceva a Gormohan, per il quale gli affari erano sempre stati subordinati all'adorazione di Krishna. Se lo era aspettato, Orabai aveva un lavoro che prometteva bene e avrebbe fatto tutto ciò che poteva per far andar bene il suo matrimonio. Gormohan aveva fatto tutto il possibile e dipendeva da Krishna per i risultati finali. E si conclude qui per oggi la lettura della Prabhupada Lilamrita, parte prima, il capitolo Studi, matrimoni e movimento di Gandhi. Hare Krishna.
Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Ah!